Allora, riprendiamo il nostro percorso. Siamo arrivati alla quarta riflessione che facciamo sull'Eucaristia. Vedete come, diciamo, questo mistero, perché così l'abbiamo chiamato e così resta, no? È grande, è enorme e va accostato con molta discrezione, direi, da diversi e da tantissimi punti di vista. Noi non abbiamo la pretesa di esaurirli, l'abbiamo accostato da alcuni punti di vista, continuiamo a fare questo nella convinzione che quello che facciamo è molto parziale. Dovrebbe farci venire fame e sete, no, di conoscere ancora di più questo mistero. Siamo partiti dai racconti dei sinottici, con le parole di Gesù sul pane e sul vino, per poi trovare alcune radici di questo mistero nell'Antico Testamento, seguendo un po' la riflessione che probabilmente hanno fatto gli stessi apostoli. La volta scorsa abbiamo approfondito un po' il discorso prendendo in considerazione il capitolo sesto di Giovanni. E così, tanto per avere chiaro un percorso, alcune linee del percorso, i sinottici, vi ricordate, mettevano molto in relazione l'Eucaristia con una comunità pronta al tradimento, ma soprattutto mettevano molto in relazione l'Eucaristia, le parole di Gesù, con gli eventi della Passione. Gli eventi della Passione, dicevamo, che sarebbero stati incomprensibili se non letti con gli occhi di quel pane spezzato e di quel vino versato, no? Il pane, il sangue e il vino. L'Antico Testamento ci ha dato delle indicazioni sul senso del sacrificio, che non è fine a se stesso, no? Ma è per qualche cosa. Giovanni ha messo più in relazione l'Eucaristia nel discorso, nel capitolo sesto, considerandola il pane di vita, e quindi essendo vita, quindi pane, nutrimento che viene donato, ma pane di vita, che essendo vita è risurrezione, ed è vita eterna, vita vera. Oggi cercheremo di affrontare un altro aspetto che ci presenta il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca, due parole sul Vangelo, tanto per inquadrare bene il discorso. Luca scrive la sua opera in due volumi, questo lo sappiamo, Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Non possono essere letti separatamente, altrimenti non capiremmo quello che dice Luca. Se leggiamo solo il Vangelo ci fermiamo a metà del percorso. Bene, Luca ci presenta nella sua opera, molto brevemente lo dico, ci presenta Gesù che compie un viaggio. Parte dalla Galilea, quindi fuori dalla città santa, fuori dalla Giudea, che era considerata il territorio sacro, parte da Nazaret. Nel capitolo 4 di Luca abbiamo Gesù che nella sinagoga di Nazaret inizia il suo ministero. Lì non lo accettano, leggo quel famosissimo brano di Isaia, addirittura vogliono quasi ucciderlo, ma Gesù, dice l'Evangelista, passando in mezzo a loro si mise in cammino. Ed è proprio questo il tema di Luca, il cammino. E presenta Gesù, in tutto il suo Vangelo, presenta Gesù in cammino, che parte dalla lontana Galilea, per arrivare piano piano attraverso predicazioni, opere grandiose, miracoli, problematiche varie, ostacoli che Gesù trova, per arrivare dove? Per arrivare a Gerusalemme. Per Luca Gesù arriva a Gerusalemme una sola volta. A Gerusalemme si compiono i misteri della salvezza. A Gerusalemme Gesù viene catturato, viene condannato, muore in croce e a Gerusalemme Gesù risorge e nei pressi di Gerusalemme va via, noi diremmo l'ascensione, si distacca, dice Luca, dai suoi discepoli. Quindi per Luca c'è questo viaggio che trova il punto centrale a Gerusalemme, e Gerusalemme perché lì? Perché Gerusalemme è la città santa, perché Gerusalemme è la città di Davide, perché Gerusalemme è la terra promessa, perché tutto l'Antico Testamento punta a Gerusalemme in questo senso. Quindi a Gerusalemme dovevano, questa parola in Luca ricorre spesso, doveva compiersi l'opera salvifica di Dio. Vi ricordate quando Gesù viene ritrovato da Maria e Giuseppe nel Tempio a 12 anni? Non sapevate che debbo occuparmi delle... Ecco, questo doveva, lo ritroveremo anche oggi, no? Non è una necessità, nessuno lo costringeva, no? Io devo farlo perché qualcuno mi costringe. È la necessità della salvezza, è l'esigenza del piano salvifico di Dio che deve compiersi, indipendentemente dal parere degli uomini, deve compiersi. A Gerusalemme si compie la salvezza e qui finisce il Vangelo, e iniziano gli Atti degli Apostoli. Da Gerusalemme, quella piccola comunità di apostoli tutta impaurita, nasce la Chiesa. A Gerusalemme abbiamo la Pentecoste, quegli apostoli ricevono lo Spirito Santo e grazie a questo dono escono per le strade e cominciano a predicare. La prima predicazione di Pietro: quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha risuscitato e noi ve lo annunciamo. E avviene a Gerusalemme. Ma da Gerusalemme questa opera salvifica parte e si irradia in tutto il mondo. Inizia la predicazione, ripeto, parte da Gerusalemme, poi arriva a Samaria, ad Antiochia, fino ad arrivare a Roma con Paolo. Gli Atti degli Apostoli ci parlano di questa predicazione che Paolo porta a Roma. Roma, a quel tempo, erano i confini del mondo. Si avvera quello che Gesù aveva detto. Il Vangelo sarà predicato fino ai confini del mondo. E Roma, a quel tempo, erano i confini del mondo. Luca ci presenta questo viaggio. È il viaggio, non solo, noi abbiamo detto, il viaggio di Gesù, ma in realtà, se ci pensiamo, è il viaggio di una parola. La parola che Gesù pronuncia già a Nazaret, la parola che si compie a Gerusalemme, che è parola di salvezza, la parola che diventa spirito, che scalda i cuori degli apostoli, e quella parola che diventa testimonianza sulla bocca e nei gesti degli apostoli, prima Pietro, poi gli altri, fino a Paolo. Questo viaggio della parola. Bene, questo diciamo per inquadrare tutto il percorso che Luca ci fa fare. Noi ci focalizziamo oggi sull'ultimo capitolo del Vangelo di Luca, il capitolo 24. Ed è interessante questo capitolo perché in questo capitolo troviamo questa espressione: allora si aprirono i loro occhi. Allora, poi diciamo dove ci fermiamo in particolare. Allora si aprirono i loro occhi. Sembra quasi che bisogna arrivare alla fine del Vangelo, no? Perché gli occhi dei discepoli, no? Si aprano e capiscano qualche cosa. Allora si aprirono i loro occhi, è quasi il punto culminante. E quando si aprono gli occhi inizia un nuovo viaggio, inizia un nuovo percorso, inizia un nuovo viaggio di quella parola che abbiamo detto. Ma è necessario che si aprano gli occhi. Se non si aprono gli occhi si va a tentoni, non si va da nessuna parte. Allora noi prendiamo in esame questa sera il brano di Luca 24:13-35, il famosissimo racconto dei discepoli di Emmaus. Lo conosciamo benissimo, però lo leggiamo perché, come abbiamo detto l'altra volta, la prima cosa da fare di fronte a un testo è quella di leggerlo. La seconda cosa è quella di leggerlo. E la terza è quella di leggerlo. Non c'è niente di peggio che dici, ma tanto già lo so, già lo conosco. Quando stiamo con l'atteggiamento, già lo so, già lo conosco, vuol dire che abbiamo le orecchie e gli occhi chiusi, li abbiamo chiusi a priori. In quest'ultimo capitolo del Vangelo di Luca, troviamo tre fatti importanti, se tutti concentrati in questo capitolo. Dal versetto 1 al versetto 12 abbiamo il racconto delle donne che vanno al sepolcro, il mattino di Pasqua, vanno al sepolcro e non trovano Gesù, non trovano il corpo. Si sottolinea un'assenza, il corpo non c'è. Lo sgomento delle donne e l'incontro con due personaggi che annunciano alle donne, che pongono una domanda alle donne, non annunciano nulla, ma pongono una domanda: perché cercate tra i morti il vivente, non tanto colui che è vivo? No, sembra quasi uno zombie che era morto e poi è ritornato in vita, non è così. Perché cercate tra i morti il vivente, cioè colui che ha la vita in se stesso? E questo dobbiamo tenerlo presente, questa espressione, perché è quella che dà il tono un po' a tutto il capitolo. Poi abbiamo, dal versetto 13 al versetto 35, il racconto di due discepoli che, ignari quasi, l'avevano sentito dire, no, di questo fatto, l'avevano soltanto sentito dire, e se ne vanno da Gerusalemme e si mettono in viaggio verso Emmaus, poi questo lo vedremo in particolare. L'ultima parte di questo capitolo, gli ultimi versetti dal 36 al 53, ci presentano Gesù che sta in mezzo ai suoi, che lo scambiano per un fantasma, e lui dice praticamente: guardate, sono di carne e ossa, i fantasmi non hanno carne e ossa, proprio questo dice, sono di carne e ossa, datemi da mangiare, eccetera. E quindi si fa riconoscere. Questo riconoscere porta gioia giustamente ai discepoli, ma anche qui Gesù li lascia, se ne va. Luca sottolinea molto questo aspetto del Gesù che se ne va, che non c'è. Al contrario, per esempio, di Marco, dove le ultime parole del Vangelo di Marco sono di un tenore diverso: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Luca invece sottolinea in modo particolare questo andare di Gesù. Teniamo presente anche questo e andiamo avanti. Allora, la prima cosa che facciamo è di leggerci, come abbiamo detto, questo testo, in modo tale che lo rinfreschiamo. Qualcuno vuole leggere? Così stacchiamo un po' la voce. Una alla volta, perché non...
Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo, ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
È un brano molto denso. Allora, diciamo qualcosa, qualche considerazione a livello generale. C'è una frase di François Mauriac, che ha scritto Una vita su Gesù nel lontano 1936, che ci aiuta a cogliere l'attualità di questo brano, no? E scriveva così: a chi di noi non è familiare l'albergo di Emmaus? Chi non ha camminato su quella strada una sera, quando tutto sembrava perduto? Vedete, di quei discepoli noi conosciamo il nome di uno, l'altro potrebbe essere ciascuno di noi. E quindi facciamo nostra questa frase e ci avviciniamo a questo brano proprio così, Noi siamo quelli che stanno camminando su quella strada. Bene, riguardo a questo brano si pongono diversi problemi. Il primo problema che si pone, non li dobbiamo affrontare, ve le accenno soltanto. Il primo problema che si pone è il genere letterario di questo brano, cioè di che tipo di brano si tratta? Di apparizione? Di un racconto di viaggio? Di un racconto di riconoscimento? Gli studiosi hanno diverse opinioni, il genere letterario. Un altro problema riguarda la storicità di questo brano, cioè è un fatto veramente accaduto oppure è un racconto con il quale Luca vuole dirci qualche cosa? Anche qui le opinioni sono diverse. Sicuramente crea problema il fatto di questa città Emmaus, perché qui si dice, diciamo in alcuni manoscritti si dice che Emmaus distava da Gerusalemme circa 11-12 chilometri, in qualche altra parte si parla di Emmaus che dista addirittura quasi 30 chilometri, anche questo può creare qualche tipo di problematica a livello solo di conoscenza. Quello che ci interessa invece di più è come possiamo dividere questo racconto, come possiamo dividerlo per poterlo capire meglio. E anche qui gli studiosi sono di opinioni diverse. Comunque, la cosa sicuramente che dobbiamo tenere presente è che non stiamo di fronte al racconto di un'apparizione. Se voi ci avete fatto caso, Luca non usa questo termine. Usa l'espressione che Gesù si mette vicino a loro, sta con loro, non lo riconoscono, lo riconosceranno, eccetera. Ma non abbiamo questo termine. E il brano assomiglia più veramente a un racconto, ad una catechesi che vuole insegnare come e attraverso quali mezzi si può riconoscere, non conoscere, riconoscere, ci ritorniamo su questo tema, riconoscere Gesù nel cammino quotidiano, feriale, di ogni giorno, mentre si va da una parte ad un'altra, per motivi diversi. Ecco, Luca vuole insegnarci proprio questo, come e con quali mezzi noi possiamo riconoscere questo vivente in mezzo a noi. Il brano lo possiamo dividere, al di là delle questioni che fanno gli studiosi, sicuramente lo possiamo dividere in due parti. In due parti. Lo dividiamo in due parti partendo da un'espressione che troviamo nel versetto 15 e nel versetto 30, che non c'è sulle traduzioni, no? Perché in italiano fila poco. Praticamente nel versetto 15 noi dovremmo trovare questa espressione. E avvenne, mentre discorrevano e discutevano, allora Gesù stesso, avvicinatosi, andava con loro. Capite che in italiano non è che fili proprio bene. Però c'è questa espressione, e avvenne, caiegeneto, che è un'espressione molto importante in Luca. Luca usa questa espressione quando deve dire o sta accadendo qualcosa di estremamente importante. E avvenne. Non è perché deve raccontare un avvenimento, è quello che dicevamo prima, no? È una necessità. E avvenne questo, fa parte del piano di Dio. È quasi come se Dio stesse proprio lì in persona a fare quello che poi Luca racconta. E la stessa espressione la troviamo al versetto 30. E avvenne, mentre era sdraiato a tavola con loro, a tavola seduto noi diremmo, no, però all'epoca ci si sdraiava, allo stile romano, avendo preso il pane lo benedisse e avendolo spezzato lo dava loro. Quindi abbiamo praticamente noi due parti. La prima parte descrive l'avvenimento, ciò che accade lo descrive a parole. Nella prima parte abbiamo il dialogo tra Gesù e i discepoli. Nella seconda parte invece noi abbiamo soprattutto i gesti. Abbiamo soprattutto i gesti. Gesù che non parla, non dice grandi cose, ma fa qualche cosa. Prende il pane, lo benedice, lo spezza e lo dà. Stiamo di fronte praticamente, possiamo dire, ad un dittico con due quadri che vanno visti insieme, è chiaro. Nel primo quadro troviamo i discepoli che vanno verso Emmaus, partono da Gerusalemme e viene raccontato ciò che accade sulla via, il cammino, viene raccontato ciò che accade. Gesù si presenta ai discepoli, ma i discepoli non lo riconoscono. Questo è il primo quadro. Nel secondo quadro, invece, non stiamo più sulla via, ma ormai siamo arrivati all'interno, nel villaggio. dove i discepoli appunto erano diretti. Siamo all'interno del villaggio ed è interessante qui che i discepoli entrano nel villaggio con Gesù, poi ci fermiamo con calma, con Gesù. Mentre sono a tavola, Gesù compie quel gesto e in relazione a quel gesto viene riconosciuto. Allora, adesso facciamo noi il percorso, Una volta che abbiamo inquadrato tutto, cerchiamo di seguire un po' questo percorso. Allora, il versetto 13 inizia così. Ed ecco, in quello stesso giorno, qual è il giorno? Di che giorno si tratta? Si tratta del giorno della risurrezione, perché prima viene raccontato quel fatto delle donne che vanno al sepolcro, in quello stesso giorno. Non è solo una sottolineatura di tempo, no? Ciò che accade in quel giorno, punto e basta, ma è il giorno della risurrezione. Capite? È il giorno della risurrezione. E in quel giorno della risurrezione i discepoli fanno un'altra cosa. In quello stesso giorno. È il giorno... Facciamo così. Ecco, riprendiamo. No, è il giorno in cui le donne ricevono questo annuncio. Perché cercate il vivente tra i morti? Tenete presente che questo dà il tono a tutto quello. Che cosa stanno cercando i discepoli? Che cosa stanno cercando? La situazione dei discepoli, possiamo dire, è uguale a quella delle donne. Le donne vanno al sepolcro, il testo in originale dice... Vanno al sepolcro senza via d'uscita. Quello che trovano è senza via d'uscita. Il corpo non c'è. C'è la disperazione, senza via d'uscita. E questa situazione è la situazione che vivono i discepoli. D'altra parte, quando è presente la morte, non si va da nessuna parte. Quando è presente la morte non c'è nessun cammino da fare. I discepoli stanno in questa situazione, stanno in una situazione praticamente senza speranza, di fronte ad una tomba che è vuota. E di fronte a una tomba che è vuota, qual è la tentazione? La tentazione è quella dei discepoli, di andarsene. I discepoli se ne vanno da Gerusalemme. E si dirigono verso un altro paese. Se ne vanno però dal luogo dove Gesù è morto, dove Gesù è risorto. Possiamo dire che se ne vanno dalla fonte. Pensano alla loro delusione, pensano alla loro morte, pensano che tutto è finito e se ne vanno. Vanno a cercare da un'altra parte quello che andrebbe cercato in un modo diverso. È la tentazione costante che abbiamo tutti, no? Andiamo da un'altra parte, cambiamo luogo, questo succede anche nelle nostre comunità. C'è un cercare altrove e c'è un cercare altrimenti. C'è un cercare da un'altra parte e c'è un cercare un qualche cosa di diverso. La tentazione è quella dei discepoli. Lascio tutto e vado da un'altra parte. Forse trovo qualcosa di nuovo, qualcosa che mi dà la spinta, che mi dà la speranza. Però facendo così, in realtà, una persona se ne va dal proprio passato, se ne va dal proprio presente e marcia verso un futuro che non esiste. Perché bisogna cercare in un modo diverso. Pensiamo quante volte diciamo, no? Io cerco Gesù, ma Gesù non c'è. E magari lo vado a cercare a destra, a sinistra, di qua e di là, Gesù lo aveva detto, verranno i tempi in cui vi diranno, guardate, sta lì, io ho visto il Messia da quell'altra parte, eccetera, no? E tutti vanno errando, cercando a destra e a sinistra, ma non troveranno nulla, Gesù lo aveva detto, no? C'è un cercare in modo diverso, bisogna arrivare ad aprire gli occhi per poter cercare in un modo diverso. Versetto 14, cosa stanno facendo i discepoli lungo questo cammino? Ricordiamoci che uno dei discepoli siamo noi, eh? Dice il testo, conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto, e mentre, versetto 15, e mentre discutevano e discorrevano tra di loro. Il testo in originale andrebbe tradotto in questo modo, andrebbe detto, mentre camminavano si gettavano uno verso l'altro, contro l'altro, le parole, ma non perché stavano litigando, ma quella divisione che si era creata all'interno del gruppo con la morte di Gesù, loro la portavano dentro, la portavano del cuore, e sono quelle parole che noi come discepoli usiamo e di cui ci riempiamo tante volte la bocca, e sono parole che non portano da nessuna parte. Perché quando non si sa veramente che cosa stiamo cercando, si parla a vuoto. Quando non si sa verso dove dobbiamo camminare, o meglio verso chi dobbiamo camminare, le parole veramente ce le scarichiamo addosso gli uni con gli altri, e chi più ne ha più ne metta. Chi parla ancora di più ne mette ancora di più di parole, ma non portano mai da nessuna parte. Perché? Perché non si ha di fronte la meta, perché stiamo cercando altrove quello che invece dovremmo cercare in un modo diverso. Ed è questo quello che fanno i discepoli, ed è questa la situazione dei discepoli che hanno sulla strada. È una situazione disperata, e il paradosso cristiano qual è? È proprio, guardate, no? Noi cerchiamo Gesù e vediamo Gesù quando le cose vanno bene, no? Allora sentiamo la presenza, si usa dire, no? Ho sentito Gesù. Il paradosso cristiano invece è tutt'altro. Nel momento in cui è forte questa divisione, nel momento in cui si marcia verso l'ignoto, verso non sappiamo dove, cercando un niente, proprio in quel momento, qualcuno, con la lettera maiuscola, si rende presente sulla via. Qualcuno si fa presente. Infatti, al versetto 15 si dice, mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Bello questo, eh? Gesù in persona, Montalbano direbbe di persona personalmente, no? Ecco, Gesù in persona si fa presente in mezzo a loro, si mette al fianco, stiamo senza via d'uscita e questo Gesù si fa presente. Qual era la tentazione forte dei discepoli? E poi non sanno riconoscerla, evidente, no? Ed è la tentazione di noi cristiani. Ci piace piangerci addosso. Ci proprio piace. Ci piace stare a piangerci addosso, piangere sulle nostre disgrazie, piangere sulle cose che non vanno bene, sulle cose che non vanno male, e una volta invece le cose erano diverse, si ritorna ad un passato che non c'è più, no? È quello che ho chiamato le tombe esistenziali, nelle quali affossiamo noi stessi, affossiamo la nostra fede, affossiamo anche il nostro sorriso, no? Il nostro essere cristiani. E andiamo a cercare il vivente, se lo chiamassimo così Gesù forse, cambierebbe già qualche cosa, il vivente all'interno delle tombe, un po' come hanno fatto le donne e un po' come stanno facendo i discepoli. Il problema è che il vivente non sta lì. Il vivente sta in cammino, è chiaro, ma se uno vive non sta fermo, non sta rinchiuso da una parte. Il vivente sta nel cammino, nel cammino. E questo ci dice che questo Gesù cammina, si mette in cammino, non è fermo. Si affianca all'uomo. Guardate, guardate il racconto di Luca, come questo Luca, com'è delicato. Non c'è niente di eclatante. Uno si mette in cammino a fianco di altri due. Prende lo stesso passo. Non dice seguitemi. No? Ma si mette al passo dell'uomo. Fa lo stesso itinerario, lo stesso percorso, quasi a dire andate a cercare qualcosa altrove. Beh, io vengo insieme con voi. Si mette lì. Va con loro, dice il testo, è Gesù, è Dio, che entra in punta di piedi nella quotidianità, nella ferialità di ogni giorno e di ogni persona, nel percorso e nel cammino che ogni persona fa. Guardate, qui Luca non ci dice di questi discepoli che erano bravi, che erano istruiti, che erano onesti, non ci dice nulla, perché non conta. La fedina penale di questi discepoli non conta. Conta il fatto del loro camminare in un verso sbagliato e Gesù che si mette al loro fianco, fa lo stesso cammino per poter poi far fare a loro il cammino di Dio. È bello questo, no? Dio cammina al mio fianco e poi al momento opportuno, quando? Al momento opportuno, quando venne la pienezza dei tempi, La pienezza dei tempi è il momento della salvezza, il momento che Dio vuole, no? Quel cammino che noi facciamo diventa il cammino di Dio. E l'uomo a quel punto, invece di camminare col passo d'uomo, cammina col passo di Dio. Ma bisognerà arrivarci. Quest'uomo si avvicina ai discepoli, cammina con loro e, come un ignaro, domanda: di che cosa state discutendo mentre camminate? A questa domanda Luca dovrebbe dare una risposta immediata, invece la considerazione che fa Luca è un'altra: si fermarono col volto triste. Vedete, una domanda, no, dovrebbe seguire una risposta, invece Luca annota che si fermarono col volto triste, la tristezza che va in un enorme contrasto con il Vangelo di Luca. Vi ricordate le prime parole del Vangelo di Luca? Che cosa dice l'angelo a Maria? La prima parola che dice, rallegrati, la prima parola. Qual è la prima parola che gli angeli dicono ai pastori? Vi annuncio una grande, quindi non vi annuncio la nascita di un Messia, quello dopo, vi annuncio una grande gioia. La gioia, c'è più gioia in cielo per un peccatore che si, eccetera, eccetera. La gioia è il motivo dominante del Vangelo di Luca. Direi che la gioia è la condizio sine qua non per poter riconoscere questa persona. È la predisposizione iniziale per poter essere cristiani. A Maria viene chiesto prima gioisci e solo se, oserei dire, solo se si verifica questa condizione è possibile tutto il resto dell'annuncio. Capite? e non gioisci per prima, siccome diventerai la madre di Gesù, allora devi essere contenta. No, prima gioisci, prima di sapere il motivo, poi il resto. La gioia e la condizione sine qua non. Invece se ne vanno col volto triste, il nostro sempre andare altrove, un po' musoni, no? Cercando, ci piace flagellarci su, il cilicio, eccetera. Uno di loro, uno di questi discepoli, risponde a Gesù: ma come, tu sei forestiero, sei così forestiero che non sai che è accaduto in questi giorni? Luca è ironico, no? Cioè, diamo del Gesù al forestiero, ma non ci capisce, ma di altri tempi, ma che vuoi che ne sappia dell'ambiente digitale di oggi? Tu sei forestiero, no? Solo tu non lo sai, sei così forestiero. Ecco, non si accorgono che danno del forestiero a colui che è l'evento, no? E forestieri invece siamo noi. Forestieri sono i discepoli, sono loro i forestieri. Non hanno capito quello che poi Paolo dirà, no? Voi, lo dice in un altro contesto, però prendiamo quelle parole, no? Voi non siete né stranieri né ospiti, né forestieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Non l'avevano capito questo, non l'avevano capito. E allora se non si capisce, se si cammina altrove, veramente Gesù diventa un forestiero. Dice, ma come fa a essere Gesù un forestiero se io ho studiato teologia? Se da quando sono nato non ho perso una messa domenicale. Ho fatto tutte le veglie di Pasqua e pure quelle di Natale, leggendo tutte quelle letture che ci sono. Faccio catechismo e io sono il forestiero. Chi meglio di me conosce? È vero, è verissimo. Ma il problema non è conoscere. Il problema è riconoscere. Questo è il problema. Possiamo avere una conoscenza, e sicuramente i discepoli lo avevano. Se erano discepoli, avevano una conoscenza di Gesù. Eppure non lo sanno riconoscere, i loro occhi erano impediti, Poi cercheremo di capire anche il perché di questo. Non sappiamo, no, qual è l'impedimento, ma Luca ce lo dirà più avanti, qual è l'impedimento che ostacola questo riconoscimento. I versetti 19-20. Domandò: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per poi farlo condannare a morte e l'hanno crocifisso. Vedete come lo conoscono bene? Hanno fatto il loro atto di fede, lo diciamo anche noi, Se voi ci fate caso, quello che dicono i discepoli è preciso. Nei minimi particolari, Gesù di Nazaret è stato un grande profeta, potente in parole, le predicazioni e in opere, i miracoli che ha fatto, ed è stato potente davanti a Dio perché era un inviato di Dio e davanti al popolo perché il popolo ha riconosciuto e l'ha seguito. Poi alcuni si sono indispettiti, diciamo così, e lo hanno messo a morte, Dicono qualcosa di falso, è preciso quello che sanno dire i discepoli, preciso. Però non lo sanno riconoscere, e se non lo sappiamo riconoscere possiamo sapere tutto questo di Gesù, no, ma la delusione è enorme. Guardate qui al passato, noi speravamo che fosse lui, no, a liberare Israele. Tuttavia sono passati già tre giorni da quando sono accadute queste cose. La speranza coniugata al passato è una speranza che finisce nel fondo di un cassetto. Noi speravamo che andassero meglio le cose, abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto tanti impegni, speravamo, no? È la delusione. E qui si capisce qual è l'impedimento, ciò che impedisce di riconoscere Gesù. Finché Gesù è potente in parole e in opere, Finché Gesù è un gran predicatore, finché Gesù è un grande profeta, finché Gesù è colui che mi libera, che mi salva, allora io lo vedo e anche lo riconosco. Nel momento in cui però la salvezza passa attraverso la croce, nel momento in cui noi diciamo che Gesù, che Dio, non mi salva dalla croce, ma mi salva nella croce, nel momento in cui, come abbiamo detto, l'Eucaristia sta prima della passione, perché dà senso e contenuto alla passione, e sta prima anche quindi anche della risurrezione, ecco, finché non capiamo che questo Dio è un Dio che si mette a fianco dell'uomo, che cammina con l'uomo e che cammina con gli ultimi, cammina con i peccatori, finché non capiamo questo, questo resta l'impedimento, è la prospettiva di potenza. È la prospettiva della grandezza. Guardate, lo dico pur sapendo di farmi dei nemici. Spesso all'interno della Chiesa, anche oggi all'interno della Chiesa, c'è questa ancora strisciante, quest'idea della cosiddetta Chiesa trionfante, questa immagine di una volta. La Chiesa è trionfante perché c'è Cristo, perché c'è Dio, non per i fasti di chissà quali atteggiamenti o di chi lo sa quali cose o privilegi. Questo è l'impedimento che fa sì che sia noi sia gli altri non possono conoscere e riconoscere Gesù. E penso che su questo Papa Francesco ci batta tantissimo, se non l'ho capito male, mi sembra che ci batta tantissimo. I due raccontano a questo straniero anche quello che hanno detto le donne. Anche qui, vedete, fanno la loro professione di fede in realtà. Alcune donne sono andate al sepolcro, ma non l'hanno trovato. C'è anche qui la sottolineatura di un'assenza, però nello stesso tempo fanno la professione di fede. Addirittura poi sono andati anche Pietro, qualcuno degli apostoli, e hanno visto così come le donne hanno detto. Non l'hanno trovato. E Gesù tace, no? Sta a fianco ai viandanti lungo la strada, ascolta e tace. Ma che deve dire? Hanno detto tutto loro. I discepoli, di cui uno siamo sempre noi, hanno la bocca piena, straparlano, sanno tutto, talmente tanto sanno che insegnano allo straniero, perché effettivamente è uno straniero, quello che è successo. Gli dicono chi è Gesù allo straniero. E si riempiono la bocca e lo straniero tace perché Dio sta sempre vicino agli uomini e alla poca e alla povera fede, no, di questi uomini, pronto lì a cogliere il momento opportuno per spezzare i limiti di questa fede, per far sì che si possa prendere il largo. Amiamo i discepoli, no, di Gesù, quei due, no? Amano il porto sicuro, la barca è meglio parcheggiarla in un'ansa sicura, tranquilla, dove non c'è la tempesta, dove il mare è calmo. La fede spinge oltre, La fede fa prendere il largo a quella barca, lo spinge dove il mare è in burrasca, in mezzo alla tempesta, e dove il sole e dove la salsedine a volte brucia, no? E allora è meglio tirare i remi in barca, a volte, stare lì, e mai. Lì ci riempiamo la bocca e abbiamo a che fare sempre con uno straniero. Uno straniero che sta lì pronto a spezzare i limiti di quella che è la nostra fede. E allora ecco che a un certo punto questo straniero comincia a parlare. E la prima parola che dice è stolti, lenti, stolti e lenti di cuore, a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Pensate, Gesù avrebbe potuto presentarsi: sono io, con i vessilli. Ci avete presente come noi raffiguriamo Gesù risorto, no? Il vessillo, no? Il vessillo del vittorioso, eccetera. A me piace molto di più l'immagine dell'Apocalisse, non voglio entrare, no? L'agnello sgozzato che sta in piedi, no? Piuttosto che quei vessilli, eccetera. Qui Gesù non si presenta, tardi di cuore, sono io, guardatemi, no. Fa una cosa, rimanda alle scritture, rimanda ai testi sacri, stolti e tardi di cuore, a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. La chiave di lettura per conoscere e per riconoscere Cristo è la Sacra Scrittura. Non c'è, per adesso, ancora nient'altro. Poi si aggiungerà un altro aspetto. È la Bibbia, dalla Genesi, dall'Antico, che ci spiega il Nuovo e ci fa comprendere il Nuovo. Voglio conoscere e riconoscere Gesù, devo capire ciò che Lui mi ha detto. Gesù non fa prediche, rimanda ai testi sacri, anzi, più avanti si dice che da Mosè la legge e tutti i profeti cominciò a spiegarle, nel senso che quelle scritture lo riguardavano. È nella scrittura che si ritrova quella speranza che altrimenti finisce nel cassetto, è nella scrittura che si trova il senso di un'esistenza, è nella scrittura che si trova il modo e il senso dell'essere discepolo. Non dobbiamo inventarci niente. Se vogliamo comprendere il nostro presente, la storia che viviamo, quello che abbiamo davanti, quello che è il nostro futuro, ecco, dobbiamo fare riferimento alla scrittura. Nell'episodio di Emmaus, Gesù si presenta come colui che spiega le scritture. È l'esegesi, lui fa l'esegesi, si dice, delle scritture. Ma nell'episodio di Emmaus Gesù è anche l'esegesi stessa, cioè è il contenuto della Sacra Scrittura. Ecco perché dicevo che nella Scrittura noi troviamo Gesù. E questo è il primo quadro che abbiamo visto. Il primo quadro praticamente ci parla di questa assenza, di questo personaggio che cammina, dell'incapacità di riconoscerlo e di questo personaggio che dice: se mi volete riconoscere, l'unico punto di riferimento sono le Sacre Scritture. So anche qui di farmi dei nemici, ma non servono apparizioni, rivelazioni private, eccetera. Va tutto bene, tutto concorre alla gloria di Dio, ma il rimando principale è alla Sacra Scrittura. Il secondo quadro, I due discepoli arrivano al villaggio, fanno per andare oltre, entrano nel villaggio e a questo punto ecco che Dio, Gesù prende l'iniziativa, fa per andare oltre, è quasi una finta, fa per andare oltre, certo, perché loro avevano una meta, quella di andare altrove, ma ci abbiamo mai pensato che i nostri progetti, le nostre mete non sono e non sempre coincidono con quelle di Gesù? Lui sta sempre un passo oltre, un passo al di là. Fino adesso si è messo a fianco all'uomo per fare il cammino dell'uomo. Adesso comincia un altro passo. Lui sta più avanti, invita l'uomo a fare il passo di Dio. Non può essere rinchiuso nello spazio, no? e nei tempi dei discepoli. Lui fa oltre, apre un'altra strada, e qui riprendo quello che abbiamo detto l'altra volta, no? Si è fatto sempre così, ci sono infinite strade davanti, no? Qual è la strada che Gesù fa? Riguarda sempre la nostra fede, la coscienza di capire che la nostra fede non è mai una fede arrivata. La coscienza di capire che per quanto ci sforziamo di conoscere e di avere fede in Gesù, c'è sempre un qualche cosa per andare avanti. C'è sempre un altro passo da fare. Non siamo mai degli arrivati. Il tema della via in Luca è tremendo. Il discepolo è colui che sta sempre in cammino, sempre. Qui c'è la preghiera, no? Che noi è diventato un canto, è diventato dei discepoli, e resta con noi perché si fa sera. E qui la sera non è soltanto il giorno volge al tramonto, non è soltanto la sera in senso cronologico, no? Temporale, è la sera anche in senso simbolico, il giorno ormai volge al tramonto, ma vedete anche qui Luca, ma può volgere al tramonto il primo giorno, che è il giorno della risurrezione? La risurrezione è il giorno senza tramonto, è il giorno senza fine. Stiamo nel primo giorno, eppure per i discepoli ancora questo giorno volge alla sera, ancora non c'è, no, quel contatto totale. Gesù ha rimandato alle scritture, ma stiamo verso il tramonto. Egli entrò per rimanere con loro, prima si era affiancato e adesso egli entra per rimanere con loro. E in questi due versetti, al versetto 29 e al versetto 30, si sottolinea per ben tre volte questo stare insieme di Gesù. Questo stare insieme. È bellissimo. 29, ma essi insistettero, resta con noi. Egli entrò per rimanere con loro. Al versetto 30, quando fu a tavola con loro. Gesù ha rimandato alle scritture, ma la fede non si può nutrire solo di parola, ha bisogno di una presenza, Gesù ha bisogno di essere conosciuto e riconosciuto. Gesù resta con loro, c'è bisogno di una presenza. E questa presenza noi la troviamo in quel momento importante, che è importante in tutti i Vangeli e anche in Luca, è il momento in cui ci si siede a tavola, il convivio, è il momento più familiare, è il convivio. E qui cosa succede? Gesù prende il pane e lo benedice, la benedizione, No, noi benedire è formata da due parole, bene, dire bene, no? In realtà la benedizione ebraica è legata alla vita, è benedetto chi ha tanti figli, è benedetto da Dio colui che ha tanti figli, quindi è legata alla vita. La benedizione nella Pasqua ebraica sono le preghiere, le parole che vengono recitate durante lo svolgimento della cena. E durante lo svolgimento di questa cena la benedizione fa l'Eucarestia. Fa l'Eucarestia. Perché l'Eucarestia appunto è vita. È vita. E qui Gesù prende quel pane, lo benedice, lo spezza e lo dà. Qui Luca sicuramente riporta, no? Le parole, diciamo, i gesti dell'ultima cena. Però è anche vero che il riferimento nel Vangelo di Luca, oltre ai gesti dell'ultima cena, può essere pensato in modo più ampio. Il pane che Gesù dà richiama le tentazioni nel deserto. Quando Gesù a Satana risponde, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quel pane richiama la preghiera del Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quel pane richiama anche l'abbondanza e il convivio che Gesù ha avuto, le moltiplicazioni dei pani per capirci. L'abbondanza che il pane dà, ma quel pasto in comune richiama anche il pasto che Gesù ha avuto con i discepoli, il pasto che Gesù ha avuto con i farisei, il pasto che Gesù ha avuto con i peccatori. Questo richiama alla mente. Allora quel pane spezzato e donato permette il riconoscimento, perché è tutto questo. Non perché è semplicemente un rito. In quel pane spezzato si spalancano gli occhi e lo riconoscono. E lo riconoscono in quel pane spezzato. Papa Francesco dice sempre che la Chiesa non cresce per proselitismo, no? Ma cresce per attrazione, come era la Chiesa primitiva. E da che cosa si è attratti, se non da una parola che è vita e da un pane che viene donato, da una vita che viene donato. Veramente dobbiamo riflettere su questo, no? Nelle nostre comunità, nella nostra testimonianza che diamo. Essere questa parola che è vita ed essere questo pane che è dato a amici, nemici, farisei, eccetera, eccetera, eccetera. Questo fa la differenza tra il nostro pane, che è il pane eucaristico, e l'Eucaristia è questo, non è solo. La messa non finisce lì. E il pane che viene offerto da tanti altri forni, diciamo così. Questa è la differenza. Che quello nostro è un pane donato. Non stiamo in termini di apparizioni, assolutamente, e la cosa ironica che Luca dice: allo spezzare del pane lo riconobbero ed egli sparì dalla loro vista. Lo riconoscono e non c'è più. Sparisce dalla loro vista. Ma qual è, e anche qui vedete ancora il discorso dell'assenza, ma qual è il contenuto? Che cosa lascia? Perché Gesù sparisce e non resta? Che cosa lascia? Cosa rimane? Rimangono le scritture e quel gesto, e cioè l'Eucaristia. È quello che dicevo prima, dove Gesù è riconoscibile, dove Gesù si fa presente nelle scritture, sottolineate dalla prima parte, e nell'Eucaristia. I discepoli diventeranno discepoli adesso, perché hanno capito questa presenza. La scrittura e l'Eucaristia, quel pane spezzato. E il commento che loro fanno, il primo commento che loro fanno è proprio questo. Ed essi dissero con l'un l'altro: ma non ardeva forse nel nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture, non ardeva forse il nostro cuore? Non ardeva il nostro cuore. Le scritture, la scrittura scalda il cuore, potremmo dire, scalda il cuore, e il cuore caldo, no, permette di riconoscere quel gesto. L'una non può stare senza l'altra. Si inaugura una nuova presenza. Gesù, Luca sottolinea, non c'è, lascia i discepoli. Egli si fa, da allora in poi, si rende presente nel pane spezzato e nelle scritture. Ma guardate, quando si parla di scritture, no, noi pensiamo alla Sacra Scrittura ed è giustissimo. Quando pensiamo al pane spezzato pensiamo all'Eucaristia, ma quel pane spezzato deve diventare la nostra vita. Gesù si rende presente e riconoscibile dagli altri nelle nostre vite, che devono essere il pane spezzato. Questo è quello che Luca ci dice. Il cuore ardente è il cuore dello ripieno di Spirito Santo. No? Noi ce lo ritroviamo, ripieno di Spirito Santo. Gesù l'aveva detto, no? Giovanni Battista aveva detto, no? Vi battezzerà con acqua e fuoco. Gesù aveva detto, sono venuto a portare il fuoco sulla terra, no? Non brucia niente, no? Se non il nostro cuore. È il dono dello Spirito Santo, è il dono dello Spirito Santo. E questo dono che viene fatto, che ci permette di riconoscere. I discepoli, capito questo, riflettono sull'accaduto e non hanno più bisogno di andare da un'altra parte. Fanno dietro fronte. Un po' come quello che succede nel Vangelo di Marco. Marco, dopo la risurrezione, alle donne Gesù dice: andate dai miei discepoli e dite che io li precedo in Galilea. Là mi vedranno. In Galilea dove inizia il cammino, dove Gesù ha iniziato il cammino. E qui, dicevo, fanno la stessa cosa. Non vanno da un'altra parte, ritornano alla fonte, hanno riconosciuto. Ritornano alla fonte. Alla fonte incontrano non solo quel Signore che hanno già incontrato, ma incontrano gli altri fratelli, incontrano la comunità. Incontrano la comunità. E lì, a Gerusalemme, trovano il senso dello stare insieme. Non c'è altro da commentare. Il senso dello stare insieme è dato da questo viaggio, perché hanno riconosciuto Gesù nelle scritture e nell'Eucaristia. Non è un'apparizione, Gesù scompare subito. Non hanno visto niente, perché finché hanno visto era uno sconosciuto, era uno straniero. Trovano il senso dello stare insieme nell'Eucaristia e nelle Sacre Scritture. Lì, solo all'interno della comunità e dopo questo percorso, nasce il Kerygma, se volete l'annuncio pasquale. Veramente il Signore è risorto, come dice il testo, ed è apparso a Simone. Cioè, In questo momento e solo in questo momento la comunità diventa evangelizzatrice, diventa testimone. Guardate che bello quest'idea, no? I due discepoli, abbiamo capito tutto, andiamo, no, come due isole in giro a testimoniare, cioè, la prima cosa che fanno è ritornano nella comunità. Ed è la comunità, e è solo dalla comunità che può venire l'annuncio pasquale. Perché quel pane spezzato rende e crea la comunità. Il suo corpo eucaristico oltrepassa ora i limiti di tempo e di luogo, trasfigura l'esperienza degli uomini. E come ultima diapositiva, questo racconto non è semplicemente un racconto edificante. Potremmo prenderlo come un simbolo, una parabola, una presentazione, una riflessione spirituale. Ci parla di una realtà concreta, vera. Gesù in persona cammina lungo quella strada, lungo le nostre strade, in persona. È presente in persona nella nostra storia, personale e comunitaria. È presente nel banale quotidiano, nella ferialità di ogni giorno. Non sta in un altrove. È presente nella vita di tutti i giorni di ogni credente. E in ogni credente è presente e si fa vero quello che è successo ai discepoli di Emmaus. È vero che se la persona amata non c'è più, no, ne sentiamo la mancanza. Ed è per questo, no, che durante la messa noi diciamo queste frasi. Noi annunciamo la morte di Gesù, proclamiamo la risurrezione e viviamo nell'attesa. L'attesa di che cosa? Nell'attesa di un incontro che già viviamo, che già c'è attraverso queste due realtà, la Sacra Scrittura e l'Eucaristia, che fondano la comunità. E la comunità vive in questa attesa. L'attesa la potremmo chiamare la speranza. La speranza di quell'incontro che sarà pieno quando Dio vorrà. E io mi fermo. Se c'è qualche...